iniziazione e in un certo senso tentando attraverso di questo di evocare, per dirla così con un tono un po' enfatico, un scenario epocale, inserendo nella florilegio di citazioni da Montaigne la lettura, una parziale in qualche modo interpretazione, del prologo, al primo prologo al Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. Il compito era quello di evidenziare certo delle analogie, ma più che tentare di compiere l'operazione sempre rischiosissima e malfidata di far, per così dire, dire a Montaigne e a Cervantes le stesse cose, la cosa che sembrava interessante era mettere in evidenza, questo sì, la relativa consanguineità di una operazione intellettuale che si legava in forme molto diverse, ma anche queste, per così dire, passanti, simpatetiche, in una serie di operazioni riguardanti l'organizzazione della scrittura. E ricordate, in particolare si era messo in evidenza che nel brevissimo prologo, nell'avviso al lettore di Montaigne, la formula retorica era, per così dire, senso lato epitropica, come dire, non c'è niente di buono in quello che vi sto proponendo, andatevene. La condizione che lì veniva in qualche modo posta al lettore era quella di costruire attraverso la percezione di una serie di movimenti prodotti dalla scrittura un modus operandi intellettuale in grado di collocarsi al di fuori della logica che avrebbe effettivamente giustificato il rigetto dei saggi di Montaigne. La, ricorderete, la furba non troverai nulla di utile per te, quindi addio. E l'intero prologo dava delle indicazioni su come si sarebbe trovato nel libro qualcosa di diverso, radicalmente diverso, dalla logica attraverso la quale generalmente si sarebbe identificato qualcosa di utile e di tale da giustificare la lettura di un libro. Conseguentemente il senso dell'operazione era quella di evocare l'orizzonte complessivo di un operare letterario istituzionalmente riconosciuto e collocare l'operazione compiuta dal libro che veniva introdotto come situata su di un piano completamente diverso e quindi bisognosa di criteri di riconoscimento, di valorizzazione assenti sulla scena culturale e che si sarebbero potuti ricavare soltanto da un rapporto simpatetico con la pratica che nel libro si svolgeva. Questa pratica, per cui, come abbiamo detto, non lo ripeteremo più, il libro è l'autoritratto di Montaigne perché Montaigne è la pratica che si manifesta in un libro. Sottolineavamo, e per me non è mai, è tutto sommato, troppo poco importante, che in questo passaggio c'è un tratto molto umano e un tratto anche in un certo senso, vorrei dire, antiumanistico. Nel senso che in questo autoritratto, che in realtà diventa un libro, c'è l'emergenza di qualcosa di non riconducibile a forme stereotipiche di umanità nell'identificazione di ciò che è propriamente umano. E in Montaigne ciò che è propriamente umano è qualcosa che non è mai veramente incomunicante con dinamiche più vaste di quelle che riguardano l'uomo. In Montaigne non ci sono barriere che separino veramente l'umano dall'animale, l'umano dal naturale e forse in un certo senso neanche, proprio per la lontananza rispetto alle pretese di cattura della pseudo ragione umana in questo caso, neanche in qualche modo il dialogo con una dimensione divina è in qualche modo precluso. Non è un dialogo che si faccia faccia a faccia con un supposto Dio riconducibile a categorie umane, ma che certo passa attraverso tutti i pori di una intelligenza e di una sensibilità aperta in qualche modo a tutto. Ecco. Bene, nel caso di Cervantes abbiamo un atteggiamento diverso che conduce però a una pratica sotto questo profilo simile. Lettore, caro lettore, per carità, non mi abbandonare, anche se il mio libro è privo di tutto ciò che giustificherebbe normalmente la lettura di un libro. E se il lettore di Montaigne è un lettore che viene invitato ad andarsene perché tanto quello che segue non lo potrà interessare, a meno che non sia una cosa diversa da quella che ci si immagina essere un lettore, come abbiamo detto ieri, quello di Cervantes è il desocupado lector, cioè un lettore che per una serie di motivi che ufficialmente sono deprecabili e ufficiosamente sono estremamente lodevoli, non è occupato da nessuna di quelle occupazioni che normalmente giustifichino che si leggono dei libri che non sono il Don Chisciotte. Qualcuno che abbia la mente e la sensibilità così sgombra dall'essere disposto a entrare in un rapporto di collaborazione con quanto comincerà subito dopo con il romanzo, che però si avverte è una cosa che non riesce in alcun modo ad addobbarsi con le, e arrivo subito, con le caratterizzazioni identitarie che normalmente caratterizzano nel contesto frondosamente pre-barocco spagnolo i prologhi, i sonetti, le dediche, insomma letteralmente la statuaria e i fregi messi sulla porta d'ingresso. Sì, dimmi pure.
Scusa, molto rapidamente,
ma dimmi, dimmi.
Una curiosità, ma prima di Cervantes e di Montaigne c'erano stati casi di scrittura, cioè voglio dire, di proposte retoriche
lussureggianti, non simili alla loro, però
confronti dei lettori con l'invito a non leggere?
Beh no, questo tutto sommato non posso escluderlo in via matematica, ma questa modalità, che in realtà alla lettera è solo di Montaigne, non viene particolarmente usata. Casomai, anche perché in genere, la tradizione italiana ha dei prologhi ovviamente, ma sono dei prologhi che in genere legano l'opera alla protezione di qualcuno, questo lo fanno anche gli spagnoli largamente, e in qualche modo tentano di inquadrarla ideologicamente, anche perché, come voi sapete, scrivere, soprattutto dalla metà del Cinquecento in poi, da quando la coppietta riforma contro riforma ha cominciato a macinare, come possiamo dire, il suo funzionamento, scrivere è una cosa che non è mai del tutto esente da rischi. Una qualche inquisizione, non solo cattolica, spesso anche protestante, insomma, no? Insomma, Michele Serveto viene bruciato vivo sul rogo, però in questo caso non è la Santa Inquisizione romana, è Calvino, protestante, a Ginevra, che lo fa bruciare vivo. Voglio dire, la liquidazione, insomma, questa sorta di grande rituale attraverso la quale lo scontro, Weber direbbe lo scontro di valori, quella cosa che deve tacere di fronte alla scienza, tra i diversi credi religiosi, dopo essere stato progressivamente archiviato dalla centralità potente della forma Stato, nella forma Stato giusnaturalistica del patto, beh, tutto sommato riarruola la Chiesa e le Chiese come strumento di disciplinamento sociale, per cui sostanzialmente sia nel 500 per motivo dei conflitti religiosi e bellici legati alle guerre di religione. Quando parlo di guerra di religione si sa cosa intendo, vero? Storicamente. Se per caso non lo si sa, mi si dica, insomma, possiamo dire, casomai si fanno delle schede di qualche minuto e qualcosa si tenta di dire. E dico, poi, tutto il contesto del 600, beh, sostanzialmente, per un libro scritto in maniera imprudente, e anche semplicemente per il fatto di leggerlo, si finiva tanto male. Per la detenzione di libri ritenuti in odore di eresia, la Repubblica di Venezia prevedeva che il tizio venisse chiuso in un sacco e buttato con una pietra in laguna, a meno che non avesse uno status sociale che gli garantisse un trattamento di favore, ed era uno dei contesti più tolleranti. Con gli altri e in altri ambiti europei si andava con quella fase lussureggiante, anche se finale, della bella stagione dei supplizi, di cui parla in maniera così epistemologicamente ricca, oltre che letterariamente colorita, Michel Foucault nel primo dei capitolo di Surveiller et Punir, un'opera non a caso legata alla trasformazione degli antichi supplizi in forme più asettiche di manipolazione del vivente nelle moderne e modernissime strutture carcerarie, ma che per il primo capitolo vi mette a contatto con tutta la sequenza di squartamenti, bollitura delle budella, abbrucciacchiamenti, esposizioni al fuoco, ma in modo che il tizio resti vivo, in modo che poi lo si possa squartare quando ancora ha la sensibilità per apprezzare la cosa, il tutto di fronte a giganteschi pubblici plaudenti che si contendono i posti in prima fila con più zelo di quanto non vadano lì i visitatori all'Expo di Milano. Ecco, insomma,
questo nel 500.
500-600, e si va avanti fino al 700. L'Inquisizione di Spagna verrà fatta fuori soltanto da...
Ci sono dei casi in cui Venezia tutelano...
Venezia è, a volte di tanto in tanto fa qualche guerra addirittura con la Chiesa, e viene anche scomunicata per qualche tempo, ma è politica, anche Venezia tiene all'ordine sociale. Nei principati ecclesiastici di area tedesca come Trento o Bressanone si può essere squartati vivi per essere, qualora si sia contadini, e sia dimostrabile che si è imparato a leggere, contravvenendo a dei divieti che prevedevano che questo per certi ceti sociali non potesse avvenire. Tutto questo in realtà non per fare così una parentesi splatta, ma per dire che sostanzialmente i prologhi sono una cosa importante, essenzialmente perché devono organizzare un orizzonte d'attesa che in qualche modo situi l'opera dentro a un sistema di identità consentite. E mentre invece sia Montaigne che Munch, a suo modo Cervantes, si muovono all'interno, ecco, costruiscono uno stile intellettuale di scrittura che si muove all'interno dei processi attraverso cui si trasforma il reale, e quindi sostanzialmente sono radicalmente fuori, come possiamo dire, dalla fissazione di forme, che sono in qualche modo legate a quella pattuizione tra Repubblica delle Lettere e mondo in cui la Repubblica delle Lettere deve stare, che come possiamo dire è l'altra faccia del complesso di scelte estetiche e stilistiche che caratterizzano i generi letterari, che certo hanno delle ragioni artistiche e nello stesso tempo devono rispondere alla domanda che cosa sei, eh? Per cui in qualche modo, se mi si passa la battuta, bisogna poter in alcuni casi dire sono solo canzonette, eh? Oppure in altri casi di dire sono forme particolarmente ligie e impegnate di dedizione al sostegno dei sani valori e dei principi sostenuti dall'ordine costituito. Quindi in un certo senso, come possiamo dire, nei prologhi si gioca nella forma più diversa, e certo che però sino a quest'epoca un gioco caricaturale, un gioco, come possiamo dire, vertiginosamente comico di questo tipo, forse non si era visto, anche se certo così si rischia di far torto a operazioni in parte non meno complesse e ricche dal punto di vista giocoso, che però appartengono a epoche realmente diverse, a contesti realmente diversi. Il Medioevo a volte si prendeva molte più libertà, a volte, ad esempio. Comunque, non so se in parte ti ho risposto, comunque, dicevo, la strategia di Cervantes consiste nel presentare Cervantes un po' alla Woody Allen, impegnato a cercare di fare tutte quelle cose che in realtà non vuole fare, come se fosse pienamente convinto della necessità di farle, solo che non gli riescono. Appunto, sarebbe bello che il mio libro fosse un bel libro, così come si ritiene normalmente che un libro debba essere un bel libro, ma non posso fare un bel libro perché io non sono uno che fa un bel libro. Sarebbe bello che avesse un ricco, opulento, debordante e un po' insensato prologo, ma io non sono uno che sappia fare queste cose. Come aveva detto Montaigne, vi ricordate? Le mie capacità non sono all'altezza di fare queste cose. Entrambi ci dicono: io non sono capace di fare cose alla cui altezza non sono, ovvero sia non sono capace di fare cose che in realtà stanno infinitamente al di sotto delle necessità a cui io voglio rispondere facendo quello che in realtà faccio. Ed entrambi chiedono sotto questo profilo al lettore di aderire progressivamente a una logica non enunciata ma messa in pratica attraverso queste prime prove di scrittura. Ora, nel caso di Cervantes, tanto per non lasciare quella lettura cadere così senza un completamento almeno parziale, cioè a Cervantes torneremo andando avanti, anche nella speranza che io riesca a capire da chi mi sono fatto fregare la mia copia in spagnolo delle novelle esemplari, perché ne ho bisogno per parlarvene, ma in qualche modo ci riuscirò e credo che sarà il taglio della mano come minimo. Sostanzialmente leggo le ultime battute del prologo, che sono quelle che succedono all'intervento, che non possiamo analizzare in tutto il suo sviluppo, anche se è godibilissimo, dell'amico. Perché a un certo momento, ricordate, c'è Cervantes che si dipinge nelle vesti del pensatore perplesso, appunto con il mento appoggiato alla mano e la mano sorretta dal gomito appoggiato sul tavolo con la penna infilata nell'orecchia, e sta lì pensando, l'effetto che poi nei fumetti verrà realizzato attraverso la formula mumble-mumble, no? Definitiva. Definitiva pensando in qualche modo a come tirar fuori questo benedetto prologo, perché insomma si dice sì, io non riesco a fare il prologo, butto via il romanzo. Solo che a questo punto interviene appunto un amico, che appunto è un grassioso, come vi dicevo ieri, uno spiritoso, il quale opera essenzialmente, uno, come diciamo dire, una forma in parte potremmo quasi definire psicoterapeutica, nel senso che sostanzialmente mette in campo una rappresentazione farsesca di quello che potrebbe essere un prologo, mettendo in scena tutte gli appuntamenti propri di un prologo, come si pensava al tempo, come imposture, in modo da rendere evidente la natura di impostura anche dei prologhi autentici. Per cui sostanzialmente si deve citare l'approvazione del prete Gianni o dell'imperatore di Trebisonda, che forse esistono, forse no, ma intanto chi è che va a verificare? Se anche qualcuno verifica, lo si può mandare a quel paese, sostanzialmente, e così via, no? I sonetti li si può scrivere da per sé solo, poi non a caso Cervantes lo farà anche, ovviamente. E insomma, tutti i problemi che assillavano Cervantes si possono risolvere riconoscendo che corrispondono a una serie di pagliacciate che possono essere realizzate come delle pagliacciate. Cervantes torna di buon umore e può conseguentemente ascoltare, qui avremmo motivo di restare per un intero corso avendo tempo, le ultime proposte dell'amico che si concentrano nell'aderire toto corde a quello che sarebbe l'intento del libro, ovvero sia la distruzione parodistica dei libri di cavalleria, che sono la quintessenza, secondo quanto qui si dice, della oziosità che caratterizza un certo ambiente letterato del tempo, o meglio, una certa consuetudine dei lettori, che teniamolo presente, i lettori qui sono essenzialmente quella estrema minoranza che in Spagna sa leggere e che nel frattempo è stata selezionata dalle politiche già ricordate della limpieza del sangue. La limpieza del sangue vuol dire pulizia etnica in gergo attuale, no? Via i mori. Più o meno in questi anni gli ultimi moriscos che tenteranno un'estrema resistenza per sopravvivere nelle montagne dell'Alpujarras verranno spaziati via da Don Giovanni d'Austria, lo stesso che comandava la porzione assieme ad Andrea Doria e agli ammiragli veneziani la flotta cristiana, la battaglia di Lepanto, o di Lepanto come dicono gli spagnoli, già ricordata da Montaigne come prova pretestuosa del fatto che Dio sta dalla parte dei cristiani, pretestuosa appunto, visto che altre volte le cose vanno in maniera diversa. E nel frattempo, non so, a personaggi come alcuni dei pochi grandi umanisti spagnoli, come Vives, che è un marrano, cioè che è un ebreo convertito e divenuto prete e che resterà prete per tutta la vita, conviene starsene nelle Fiandre, perché a casa sua suo padre viene bruciato vivo e sua madre viene tirata fuori dalla tomba perché era già morta, per poter bruciare almeno il cadavere. Essendo questi ebrei convertiti a forza e quindi costantemente accusabili di essersi convertiti, ma non sinceramente. E sotto questo profilo, vi dicevo, no? La descrizione iniziale di un Don Chisciotte, inteso come libro scritto, nato in un carcere, è riferito alle esperienze carcerarie di Cervantes, ma nello stesso tempo allude anche a una vibrazione carceraria che in qualche modo si manifesta nella Spagna del tempo, che pure è attraversata da dinamiche socialmente intensissime di trasformazione, nelle quali il geniale scrittore, socio-antropologo anche Cervantes, intinge il biscotto in maniera assolutamente strepitosa, insomma, no? Non a caso Cervantes è un autore molto ammirato dai sociologi intelligenti, perché pretere intenzionalmente ha una singolare capacità di rendere la sua organizzazione stilistica, che in realtà avrebbe altri fini, una eccezionale, come possiamo dire, forma di raggio X, insomma, no? Che attraversa la realtà del tempo, svelandone le giunture in qualche modo. Che cosa sia in realtà il poemi, quasi i poemi cavallereschi per Don Chisciotte, probabilmente questo sarebbe oggetto di un discorso più complesso. È vero, i poemi epici cavallereschi sono ciò che il Don Chisciotte di Cervantes vuole liquidare, forse vuole liquidarli anche perché il loro nucleo originario deve trasmigrare in qualcosa di diverso. E sarebbe lecito chiedersi se il Don Chisciotte della Mancia non sia scritto da un singolare intelligentissimo Don Chisciotte, che è Cervantes, che invece di andare in giro a fare il cavaliere errante, attraverso la liquidazione dei cavalieri erranti, attraversa con altrettanto coraggio e altrettanta capacità di discernimento il mondo in cui si trova a vivere. Pericolosamente, va sottolineato. Comunque, alla fine di questa protrettico dell'amico a andare risolutamente verso la pubblicazione del Don Chisciotte, in modo che questa possa compiere la sua opera, ovvero sia, leggiamo pure anche l'ultima parte rapidissimamente di questa esortazione: procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa, el risueño, la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deja de alabarla. En efecto, llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de mucho más, que si esto alcanzades, no habríades alcanzado poco. Ovvero, procurate anche che leggendo la vostra storia il melinconico si metta a ridere e il semplice non si annoi, il saggio ammiri la sua invenzione, l'uomo di temperamento grave non la disprezzi e il prudente non smetta di lodarla. In effetto, puntate, abbiate come vostro bersaglio abbattere la macchina mal fondata di questi libri cavallereschi, aborriti da tanti, ma, si sottintende purtroppo, lodati da molti più. E se arriverete a questo, non sarete arrivato a poco. Come dire, Cervantes, vai, che comunque il libro è bello. E qui e il Cervantes, personaggio del prologo, conclude così. Con silenzio grande stuve escuchando lo che mio amico me dicía, y de tal manera se imprimieron en mí sus razones que sin ponerlas en disputa las aprobé per buenas, y de ellas mismas quise hacer este prólogo, en cual verás, lector suave, la discreción de mi amigo, la buena ventura mía en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero, y el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los admiradores del distrito de Campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero de muchos años a esta parte, que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos. Allora, con un grande silenzio stavo ascoltando ciò che l'amico mi diceva, e in una misura così forte si sono impresse nella mia mente le sue ragioni, che senza neanche metterle in discussione le approvai per buone, e a partire da esse ho costruito questo prologo che voi state leggendo, nel quale vedrai, lettore soave, lettore dolce, caro lettore, amico lettore, la discrezione, la saggezza, intelligenza saggia del mio amico, la fortuna mia nel trovare in tempo un consigliere così necessario per me, e il sollievo tuo nel poter trovare così sincera e senza travisamenti la storia del famoso Don Chisciotte della Mancia, di cui si ha opinione da parte di tutti gli abitatori del distretto del Campo di Montiel, ovviamente sottolineatura ironica, sarebbe come dire che come tutti sanno a Trebaseleghe, insomma, nessuno lo considera un'altra parte, che fu il più casto innamorato e il più coraggioso cavaliere che da molti anni a questa parte ci vide in quei contesti. Come dire, il più importante scrittore che sia vissuto a Pegolotti di Cona, grazie. Però appunto, anche qui il gioco ironico, no? Però ovviamente, che però a maggior ragione tende a mettere in evidenza il risorgere dell'autocompiacimento, che ha ben altre ragioni, ovviamente, di Cervantes. Io non quiero encarecerte il servizio che te hago, e darte a conocer tan noble y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos de caballería están esparcida. Y con esto, Dios te dé salud y ya mi non olvide, vale. E non desidero farti carico del servizio che ti do nel darti a conoscere un cavaliere così onorato e nobile, però chiedo che tu mi sia grato per la conoscenza che potrai fare attraverso di me del famoso Sancho Panza, suo scudiero, nel quale, è bellissima definizione, a mio parere, a quanto mi sembra, ti offro cifrate, messe, condensate in cifra, tutte le grazie da scudiero, tutti i meriti da scudiero, che nella caterva, tutti i tratti interessanti del personaggio scudiero, che nella caterva dei libri vani di cavalleria sono sparse qua e là. E con ciò Dio ti dia salute e non mi dimenticare. Addio. Che come in qualche modo vedete produce proprio questo effetto. Le preoccupazioni del prologo sono finite. La forza inibente dell'orizzonte culturale con cui il prologo doveva confrontarsi si è risolta. E cosa emerge? Emerge la storia apparentemente futile e marginale, in realtà così capace di inglobare la lettura complessiva del mondo, di Don Chisciotte della Mancia, che che compare già in queste prime battute dentro a questo cortocircuito. La follia iperprovinciale, la mancia, voglio dire, insomma, era già allora un bel postaccio a un passo dall'essere deserto, la parte meridionale della meseta, insomma, e nello stesso tempo il ritmo che comincia a mettersi, ad un grand lei direbbero i francesi, a mettersi in moto, della gigantesca macchina, questa non futile, non malfondata, del grande romanzo, o per meglio dire, della grande opera aperta di scrittura che è in qualche modo il Don Chisciotte. Bene. In un certo senso, come avete visto, ci ho messo un po', come in qualche modo avete visto, dentro a questo prologo sono in qualche modo condensate, tra le altre cose, magari leggendo di più quest'ultima parte la cosa sarebbe risultata ancora maggiormente, la presa di distanza da quelle che potremmo chiamare delle forme enfatiche dell'esagerazione, che sono però diventate forme istituzionalizzate di cultura. E nello stesso tempo, attraverso la citazione di una sorta di registro umile, no? In Montaigne era il tono privato, l'utilità domestica, il riferimento ai pochi che mi hanno conosciuto. Qui, in un certo senso, il riferimento molto prosaico a il de minimis mancero, questo in qualche modo sarà qualcosa che in un certo senso ritornerà costantemente in tutta la letteratura del siglo d'oro in Spagna, anche se non ricoprico delle banalità, ma le ricordo così per comodità, anche se con modalità diverse da come viene in Cervantes, no? Il cortocircuito alto-basso, che sarà poi una caratteristica di tutto in qualche modo la grande 600 spagnolo. Cioè, in altri termini, non so se voi avete presente un pittore come Paul Velázquez, no? La Silanderas, che effigiano ovviamente il mito di Minerva e di Aracne, ma nello stesso tempo sono la descrizione di un filatoio con tratti iperrealistici. Il Taller de Volcán, l'officina di Vulcano, e certo è l'officina di Vulcano in flegra, come direbbe Dante, dove peraltro Vulcano e i suoi assistenti mitici sono proprio dei fabbri nell'officina spagnola del tempo, insomma, dove è possibile dedicare dei grandi ritratti, grandi per dimensioni come quelle dei membri della famiglia reale, ai buffoni di corte, dove sostanzialmente il cortocircuito tra la terra che si calpesta coi piedi e la posizione alta in cui stanno i cappelli con i pennacchi è sempre tenuta in qualche modo anche assieme. Questa iperbole orgogliosa che è anche sempre attraversata dalla concretezza devastante di un sentimento creaturale. E a volte anche superato rispetto ai limiti di un sentimento creaturale. Però insomma è un po' questo tratto di Spagna che adesso non dice più nulla a chi ha, ai vecchi come me che ne hanno lambito le ultime porzioni, gli ultimi come sia una Spagna fatta di odore di terra, di polvere, di legno, e in un certo senso anche di decomposizione di tutto questo. Sì, ecco, una cosa, questa cosa in definitiva, proprio questa cosa. Ecco, quindi, come possiamo dire, anche in questa oscillazione in definitiva, anche Cervantes metta in campo una questione che potremmo definire quella della giusta manipolazione, del giusto tatto, del giusto sguardo con cui accompagnare le cose nel loro accadere, per poter in qualche modo assumere un atteggiamento adeguato nei loro confronti, un atteggiamento adeguato, un atteggiamento non menzognero e un atteggiamento non ostile nei confronti della vita. Questa è una preoccupazione sia di Montaigne sia di Cervantes, utilità e danno della vita, vecchia formula nicciana che in un certo senso spiega la simpatia di Nietzsche per Montaigne, un po' anche per Cervantes. Quindi qualcosa che nel lessico di Montaigne potrebbe avere a che fare con una virtù, con un aspetto della virtù di cui chiarire un po' la natura. La virtù, una virtù che nel lessico di Montaigne si potrebbe chiamare, si può chiamare moderazione. È qualcosa che ha a che fare con una tradizione filosofico-morale, filosofico-pratica antica. La moderazione fa riferimento a un giusto modus. Come possiamo dire, qualcosa che rinvia agli elementi di misura e di modalità. E in un certo senso fa massa con una tradizione che almeno uno dei suoi principi ce l'ha nella nozione, antica nozione greca, che poi si trasformerà sino a diventare la nozione latina di prudenza, la nozione di phronesis. E dall'altra parte anche una tradizione che ha rapporti con questa, che è la tradizione aristotelica, per così dire, della mesotes, cioè del giusto mezzo, diremmo noi. Beh, la phronesis, come sapete, era originariamente quella capacità di sentire il rapporto con il contesto che ci circonda, in modo da trovare gli atteggiamenti che producano un consenso di ciò che ci circonda al fatto che tutto sommato a noi non vada troppo male. Artes, che trova la sua abilità, che trova appunto, come si è detto più volte, la sua manifestazione nell'arte cibernetica, no? Ovvero sia l'arte del timoniere, del cubernetes. Colui che sa guidare una barca in maniera tale che le onde non la buttino giù. Alle onde non si può comandare e non si può progettare al dettaglio il viaggio per mare, come se le onde non potessero fare quel cavolo che vogliono. Però si può in qualche modo avere la sensibilità necessaria per sapere che in certi momenti si può andare, in certi altri no, che in certi momenti si deve fare una certa manovra e in certi altri un'altra, cioè l'abilità nel trovare un accordo con le circostanze, per cui le circostanze, che pure vanno per conto loro, vogliano anche, per dir così, che a noi non vada troppo male. Un po' Montaigne, vi ricordate, che esce dal castello, va verso il gruppo di assassini che sono stati incaricati di ucciderlo, e prova a ragionare, alla fine convincendoli che forse tutto sommato non conviene neanche a loro. prendendosi un bel rischio, passandone vivo, perché riesce a compiere questa disaggregazione di una forza concentrata contro di lui in forze che possono andare in un'altra direzione. Così come, appunto, ecco. Questa cosa diventerà poi la prudenza, che è appunto abilità di muoversi in contesti complessi, e il 600 sarà una grande, il 500 e il 600 sarà un grande palcoscenico della prudenza. Pensate al grande, grandissimo Baltasar Gracián, uno dei vertici dell'intelligenza gesuitica e quindi uno dei vertici dell'intelligenza in generale. Baltasar Gracián e Antonio Vieira, uno catalano, un aragonese in realtà più che catalano, e l'altro portoghese, sono forse due delle intelligenze più sottili nel contesto seicentesco, e sono non a caso due genialissimi e terribili gesuiti, che scriveranno a caso una delle sue opere più note, l'Oracolo Manual, che è appunto un manuale di prudenza, della prudenza. La prudenza, che è il sapersi comportare nei contesti delle relazioni umane in maniera tale da ottenere, in senso non banale, un successo. Indirizzare i comportamenti degli altri in maniera tale che siano sinergici con un'intenzione ben scelta. Qualcosa che, andando avanti nel tempo, diventerà sempre di più l'abilità dell'intrigo, quella che i tedeschi, usando in maniera un po' infame il termine di origine mistico-ebraica, chiamano cabale. È stata la cabale und Liebe di Schiller, no? Da cui poi Verdi ricaverà la Luisa Miller, no? Ecco, e che insomma sarà quella che ad esempio i tedeschi chiameranno ancora nel Settecento Staatsklugheit, prudenza di Stato, quella cosa che era detestata ovviamente da Kant, in omaggio ovviamente ad una morale fondata su un imperativo categorico, ovviamente, rispetto al quale evidentemente le astuzie dei cortigiani potevano sembrare qualcosa di tremendo. La mesotes, come arte del giusto mezzo, è, come sapete in Aristotele e poi nei vari aristotelismi, l'arte non tanto di stare a metà tra degli estremi astrattamente fissati, ma l'arte di cogliere per la posizione che consente a ciascuno di noi, per come è fatto, per quelle che è la sua exis, per quella che è la sua caratterizzazione emotiva, intellettuale, fisica, personale, di condursi nella vita restando in equilibrio. Quindi, stando lontani da quegli estremi che fanno cascare per terra, insomma, no? Quegli estremi che portano la condotta fuori assetto. Ma questo non vuol dire che ci sia una misura valida per tutti. Ciascuno, in ragione della propria configurazione, ha un suo giusto mezzo e deve saperlo riconoscerlo. Le persone molto coraggiose farebbero bene a fare i militari e a prendersi dei rischi, perché quello è il loro giusto mezzo, che chi avesse un temperamento completamente diverso, dedito alle cose del pensiero, dello spirito e con scarsa propensione ai rischi fisici, vedrebbe come un'esagerazione. Insomma, come direbbe Dante, non bisogna fare re di quei che è da sermone e viceversa. Non bisogna mandare a comandare gli eserciti quelli che dovrebbero fare i predicatori in chiesa e viceversa. Insomma, moderazione ricorda tutte queste cose, ma per un altro verso apre in direzione di qualcosa che sarà, anche nel 600 francese, qualcosa che si manifesterà attraverso concetti come quelli di sagesse e anche di honnêteté, saggezza e onestà, onestà di cuore, insomma. No? Potremmo dire che attraverso la moderazione in Montaigne comincia a emergere, come possiamo dire, l'immagine dell'uomo capace di non ingannarsi sulle cose e proprio per questo di non vivere neanche di puro disincanto. Capace di riconoscere man mano che si producono nella loro effettiva consistenza le situazioni reali della propria vita, sapendo atteggiarsi onestamente e adeguatamente nei loro confronti, sapendo riconoscerle, quindi disponendosi in una maniera giusta. Ad esempio, quell'atteggiamento, vi dicevo, consistente nel ritenere di poter conoscere le delibere della Suprema Provvidenza, o è truffaldino o è una esagerazione, è una forma di assoluta immoderatezza. E allora vediamo il capitolo 30 del libro primo, che si intitola De la moderazione. Comme si nous avions l'attouchement en fait, nous corrompons par notre maniement les choses qui d'elles-mêmes sont belles et bonnes. Come se noi avessimo il tocco dell'ebroso, insomma, no? Come se noi avessimo il tocco infetto, come se noi potessimo infettarle solo toccandole, noi corrompiamo attraverso il nostro modo di maneggiarle, di praticarle, di maniement, di tenerle in mano, maneggiarle proprio, le cose che del meme, che per quanto in loro, quanto sta in loro, sono belle e buone. La coppia, non so se notate, Kaloska Jagazzos, di tradizione grande rinascimentale, no? Il bello e il buono che starebbero rinascimentalmente assieme, ci sono nelle cose, solo che noi toccandole le sporchiamo, le alteriamo e facciamo diventare un'altra cosa. Nous pouvons saisir la vertu de façon qu'elle en deviendra vicieuse. Noi possiamo impossessarci, prendere, saisir, proprio catturare la virtù in modo che essa divenga un vizio. Si nous l'embrassons d'un désir trop âpre et violent, se noi la abbracciamo, se noi ci diamo la virtù con un desiderio troppo aspro e violento. Come dire, aderire a un comportamento che si ritiene virtuoso con un eccesso di slancio, in realtà può trasformare quel comportamento in sé virtuoso in una forma di vizio. Insomma, viene alla mente appunto l'immagine medievale, che poi tornerà in Wagner, di Klingsor, che volendo in qualche modo superare la tentazione della carne, ed è per vivere castamente, si castra e scopre così di aver prodotto un terribile squilibrio nella sua vita, di cui tenterà in qualche modo di risarcirsi portando alla perversione e al vizio i cavalieri del Graal, no? Insomma, cioè, come possiamo dire, troppo zelo. Della moderazione non è il mai troppo zelo, il jamais trop de zèle sarà il motto, ovviamente, di un grande navigatore in clima di Staatsklugheit, ovvero sia il principe di Talleyrand. Avete presente Talleyrand? Che peccato. Insomma, le Diable Boiteux. Insomma, il vescovo di Autun, che diventa poi durante la rivoluzione francese membro della dei parlamenti e della convenzione, e che poi diventerà per tanti anni il ministro degli esteri di Napoleone. Navigatore nei regimi più diversi, ovviamente curerà la transizione dal regime napoleonico al regime restaurato dei Borboni, sempre riuscendo a passare tutto sommato come una salamandra indenne attraverso i rischi più diversi, e motto a lui attribuito: mai troppo zelo, mai buttarsi troppo avanti. Non è soltanto questo quello di cui si parla qui, ma vediamo meglio. Se chi dice qu'il n'y a jamais d'essai dans la vertu, d'autant che se n'è plus vertu si l'essayait, c'est jus de parole. Insani sapiens nomen ferat, ecus iniqui, ultra quam satis et virtutem si petat ipsam. Che vuol dire esattamente: il saggio merita il nome di stolto, il giusto quello di ingiusto, se si aspirano alla virtù al di là della giusta misura. Ovvero, coloro che dicono che non c'è mai eccesso nella virtù, perché non c'è più nessuno, non c'è più virtù dove c'è l'eccesso, giocano con le parole, e segue la citazione. Su cui commenta: c'est une subtile considération de la philosophie, è una sottile considerazione filosofica. On peut et trop aimer la vertu et se porter excessivement en une action juste. Assez bien s'accommode la voie divine. Ne soyez pas plus sage qu'il ne faut, mais soyez sobrement sage. Si può amare la virtù e comportarsi eccessivamente, con eccesso, in un'azione giusta. A questa considerazione si accomoda, si lega, si attene la voce divina. Non siate più saggi di quanto è necessario. Siate saggi, ma sobriamente. Tra un po' adesso ci ritorneremo. J'ai vu tel grand blesser la réputation de sa religion pour se montrer religieux, outre tout exemple des hommes de sa sorte. Ovvero, ho visto un tal grande, un personaggio di grande statura, danneggiare la reputazione della propria religiosità, mostrandoci religioso oltre i comportamenti esemplificati da tutti gli uomini della sua stessa condizione. Prima conclusione: j'aime de nature tempérée et moyenne. Amo delle nature in che senso? Delle indoli, dei temperamenti, delle propensioni, insomma. Cioè degli uomini che hanno al loro centro dei loro comportamenti qualcosa che porta a ciò che è temperato e moyen, medio. Allora, cosa c'è da notare intanto qui? In che senso c'è un eccesso di virtù? Nel senso che innanzitutto occorre mettere in evidenza una cosa, no? Non c'è una virtù in astratto al di fuori dell'uomo che è virtuoso. Quindi concepire la virtù come qualcosa che si risolve in un determinato comportamento, al di là di ciò che questo significa per me, significa in realtà allontanarmi dalla virtù, perché la virtù deve passare attraverso di me rendendomi virtuoso. È come legarsi a un modello astratto, in questo senso producendo immediatamente un eccesso, e nell'eccesso non c'è virtù. Voler essere allora in questo senso troppo virtuoso, cioè legare la propria virtù a un modello esasperato di virtù, significa andare oltre, ma andare oltre non significa fare di più, significa fare di meno. Sotto questo profilo, come possiamo dire, ci sono responsi di diverso tipo, non a caso affidate alle tradizioni più diverse, no? Così in un hadith, in uno dei detti attribuiti a, non credo che sia un hadith al-Quds, ma insomma non importa, è comunque un hadith attribuito a Maometto, no? C'è un gruppo di giovani che vengono a dire sì, noi adesso vogliamo aderire alla fede, faremo digiuno tutti i giorni, più rapporti sessuali. Muhammad, perché Maometto è una formula un po' ingiuriosa che abbiamo, a cui ci siamo abituati noi occidentali. Per ciò che riguarda me, io quando ho fame mangio, quando sonno dormo, e quanto ai rapporti sessuali ovviamente sì. Cos'è questa idea di doversi massacrare con dei comportamenti assurdi? Non c'è virtù nell'assurdità, c'è virtù in una giusta lettura di ciò che noi siamo. E d'altra parte, tutta la fenomenologia del folgarate, cioè del ben riuscito in Nietzsche, culminerà in questa osservazione: il ben riuscito è colui che riconosce i propri limiti non come limiti esterni, ma come limiti che all'interno del suo sviluppo fanno sì che la sua forma non si perda e non si depotenzi. Io posso pensare che il mio potenziamento muscolare sia una buona cosa, ma c'è un punto che io devo sentire oltre il quale l'enfasi della mia muscolatura diventa, come spesso accade, una forma di invalidità. Ci sono dei culturisti che non riescono ad allacciarsi le scarpe perché il volume della muscolatura gli impedisce di farlo. Allora probabilmente avere una muscolatura tonica e potente può essere un'ottima cosa, ma essersi ridotti a un competitore del bibendum di Michelin forse può rappresentare una soluzione non virtuosa. Cioè c'è in un certo senso, come possiamo dire, un limite che è il limite in cui lo sviluppo della propria vita, non solo in forma corporea, è ancora una forma, produce forma. Sì?
No, mi veniva in mente un riferimento alla nostra letteratura, alla descrizione del cardinal Borromeo nei Promessi Sposi.
Mi sembra un bello spunto. Sono sempre contento quando si cita Manzoni e non vuole sentire nessuno, invece è un grande personaggio. Dimmi.
Quando lo descrive dicendo che lui veniva contrastato da quei suoi prelati che parla che ammonendolo col giusto mezzo, confondevano però il giusto mezzo con il risultato a cui erano arrivati loro relativamente
certo.
Loro stessi.
Certo, poi il cardinal Borromeo, in questo caso è Federico Borromeo, il nipote di San Carlo Borromeo, sì, insomma, ci dava dentro anche lui storicamente nelle forme di disciplinamento pesante. No, comunque sì, certo, il Federico Borromeo viene sempre in mente, sai, quel vecchio nonsense di Toti Shaloia, no, alla Lir, no? Sai che ho incontrato a Ponza, la monaca di Monza, era con quel suo amico il cardinal Federico, no? Appunto, vabbè, ma comunque nel caso di Manzoni, sì, certo, lì il cardinale Federico di Manzoni è l'esempio di come in qualche modo la virtù abbia una moderazione altra. E lì la situazione decisiva è la festa, per così dire, della monacazione di Ludovico, che diventa padre Cristoforo, no?
Iniziazione al contrario.
Sì, dove paradossalmente tutti vivono la cosa nella maniera sbagliata, come una soddisfazione dell'offeso, no? Eccetera. E solo Cristoforo in realtà sa che si tratta di un'altra cosa.
dallo stesso Feso alla fine dice diavolo di un frate, quasi quasi finivo per Dio perché mi aveva ammazzato il fratello.
Esattamente, no? Perché? Perché lì compare in qualche modo il miracolo. E il miracolo è il miracolo realmente della giusta forma, della, come possiamo dire, di un improvviso, miracoloso, istantaneo accordo tra l'esistenza e la realtà, insomma, no? Che appunto però, come possiamo dire, come diranno poi i cortigiani, se posso dire così, i preti che seguono Padre Cristoforo dopo la conversione dell'innominato, no? Ec mutatio dextrae Dei. Questo è un mutamento dovuto alla mano destra del Signore. È dove in qualche modo il miracolo tende effettivamente a far venire in primo piano, paradossalmente, il miracolo della giusta misura. Non a caso qui, effettivamente, il nostro insistere fa riferimento, ad esempio, a un grande, cioè a un personaggio pubblico, che rischia di apparire poco religioso per averlo voluto essere troppo. E più generalmente, appunto, bisogna essere sobriamente saggi, ovvero sia bisogna praticare la saggezza e non sacrificare all'idolo della virtù. Una volta di più la formula iniziale che vi dicevo, no? Amare le lettere sì, venerarle no, la venerazione è un eccesso, la venerazione è un'astrazione, la venerazione è una perdita del giusto equilibrio. E il giusto equilibrio qui non sta nel trattenersi in una posizione paurosa, perché appunto si può anche uscire dal proprio castello e andare incontro a chi ci vuole uccidere, ma deve essere una forma di virtù in un certo senso alleata con la vita, con il desiderio di creare un meglio dal punto di vista della vita. Ma vediamo. L'immoderation vers le bien même, ciel ne m'offense, elle m'étonne, et me met en peine de la baptiser. La stessa assenza di moderazione verso il bene stesso, cioè il volere il bene in maniera immoderata, non mi offende, ma se non mi offende mi stupisce e mi mette in dubbio circa il modo della baptisé, cioè del nome da dargli. È proprio virtù, proprio virtù. Ni la mère de Pausanias qui donna la première instruction et porta la première pierre à la mort de son fils, ni le dictateur Postumius qui fit mourir les siens que l'ardeur de la jeunesse avait poussé heureusement sur les ennemis en perdant de son rang, ne me semble si juste comme étrange. E qui scattano gli esempi classici. La madre di Pausania, re spartano. E quindi siamo nel contesto della monarchia spartana, i spartani sono governati da due re, insomma, è mai elettivi, insomma, in realtà è una sorta di monarchia repubblica, ma comunque sia è una città che deve la sua potenza alla sua disciplina militare, no? E allora la madre di Pausania, la quale ha essenzialmente nota per aver portato la prima pietra che doveva seppellire vivo suo figlio, che era Pausania, che aveva tentato una sorta di colpo di Stato. Era la madre virtuosa che dà l'esempio a tutti gli spartiani di come debba essere trattato un traditore anche se è suo figlio. Né invece, anche qui prima un greco, poi un romano, secondo me, classico, né il dittatore Postumio che fece morire il proprio figlio che l'ardore della giovinezza aveva portato felicemente contro i nemici. È un po' come il principal homburg di Kleist, no? Un po' più avanti del suo schieramento, cioè il figlio del dittatore Postumi aveva come l'ordine di non muoversi dalle sue fila fino a quando non gli venisse l'ordine dell'attacco. Questo si fa prendere dall'ardore, va all'attacco dei nemici e li sgomina, quindi in realtà vince la battaglia, però ha violato un, anche se ha vinto la battaglia, ha violato un ordine, eh? Quindi il dittatore Postumio lo fa uccidere. Il principe Nomburg di Kleist è un po' la stessa cosa, dove appunto il principe von Homburg di Homburg, che è tutto preso dai suoi amori sognanti per Natalia von Oranien, durante la riunione che deve definire i piani di battaglia, non sta attento a quello che dice il principe elettore, per cui durante la battaglia va all'assalto e paradossalmente prende una decisione giusta, la battaglia viene vinta, ma lui ha violato il comando dell'elettore che lo condanna a morte. Poi ci sarà tutto uno sviluppo. Insomma, esempi di questo tipo in cui si è virtuosi sino al punto di uccidere i propri figli, questi sono grandi esempi di virtù, citati come esempi di virtù, dove essenzialmente si ritiene che il bene comune, il bene della città, il bene dello Stato, venga prima degli affetti più cari. Ecco, dice Montaigne, sinceramente a me questi atteggiamenti ritenuti virtuosi non mi sembrano tanto giusti, quanto piuttosto eccentrici, strani. C'è qualcosa che non mi funziona. Saranno grandi esempi di virtù, ma qualcosa mi suona male. Sono bizzarri, strani, c'è una esagerazione, c'è un'alterazione. E n'aime ni à conseiller ni à suivre une vertu si sauvage et si chère. E non mi va, non amo, né consigliare, né seguire una virtù così selvaggia e così cara nel senso proprio di costosa. Eulésier me trouble à monter à coup vers une grande lumière également comme à dévaler à l'ombre. Calicle, un Platon, dit l'extrémité de la philosophie être dommageable et conseille de s'y forcer outre les bornes du profit, que prise avec modération, elle est plaisante et commode, mais qu'enfin, elle rend un homme sauvage et vicieux, de denier de religion et loi commune, ennemi de la conversation civile, ennemi de volupté humaine, incapable de toute administration politique, et de secourir autrui et de secourir à soi, propre à être impunément suffleté. Devo dire, una pagina di sapore molto islamico in realtà, ma in un senso che forse non è molto comune al momento, ma ha questo tratto. Possiamo dire, ha come un tratto di saggezza vagamente sunnita, ma comunque. Ah, scusate, avevo dimenticato non a caso una frase importante. L'archer qui outrepasse les blancs fait faux comme celui qui n'y arrive pas. L'arciere che va oltre il bersaglio è come quello che non ci arriva. La cosa che vi dicevo prima, no? Andare oltre. È sbagliato quanto non arrivarci. Bisogna arrivare lì, nel punto giusto. Troppo e troppo poco, si specchiano l'uno e l'altro. E veniamo alla traduzione, quello che avevo detto, anche se probabilmente sono, non so se vale la pena di tradurre, voi seguite tutti il francese o preferite la traduzione? Traduco, va bene. E gli occhi si turbano sia guardando verso una grande luce, come sprofondando in un eccesso di ombra. Callicle, in Platone, dice che un'esasperazione nell'esercizio filosofico, l'extremité de la philosophie, è dannosa. E consiglia di non andare oltre i confini del profitto, cioè di ciò che è praticamente vantaggioso. Perché presa con moderazione la filosofia è piacevole e comoda, ma alla fine, cioè qualora si vada troppo avanti, rende un uomo selvaggio e vizioso, sdegnoso delle religioni e delle leggi comuni, nemico della conversazione civile, nemico dei piaceri umani, incapace di ogni amministrazione politica e di essere utile, soccorrendo gli altri, di soccorrere addirittura se stesso, sino ad essere impunemente schiaffeggiato. Come potremmo dire, questo ritratto dell'eccesso filosofico, come possiamo dire, va in qualche modo rapportato alla filosofia vista come produttrice di regole di vita in qualche modo astrattamente improntate a dei modelli. In questo senso, come possiamo dire, più parliamo di filosofia in un'accezione molto legata in qualche modo al tempo, ma durerà per diverso tempo, dove il filosofo è colui che si comporta da filosofo, nel senso che non tanto si occupa di filosofia come può essere lo studioso di filosofia oggi o il filosofo, ma conduce nella propria vita un comportamento ispirato a una astrattezza filosofica. E conseguentemente è colui che in un certo senso rischia di perdere il contatto con la realtà di cui dovrebbe comprendere l'effettivo movimento, per cui rischia di assumere sempre delle posizioni che sono in un certo senso selvagge e viziose, nel senso che sono nocive per la vita altrui e sua. In particolare, non so se noterete, no? Sdegnoso delle religioni e delle leggi comuni, cioè incapace di comprendere in che misura quelle che sono le convenzioni, anche se vogliamo sociali, che si traducono in religioni e in leggi, abbiano delle ragioni. Il che non vuol dire consentirvi a credere criticamente, per Montaigne, ma significa evitare l'esasperazione di chi ritiene che ciò che ha attorno a sé sia semplicemente insensato. Può non essere la migliore delle scelte, può non essere il miglior modo di vivere assieme, potrebbero esserci delle scelte migliori e vale anche la pena di sostenerle, ma difficilmente si potrebbe ritenerle semplicemente insensate. Se ci sono determinate leggi, se si osservano determinate forme di religione, ci sono delle ragioni che fanno sì che questo avvenga. Non si può semplicemente ritenere che queste debbano essere liquidate in quanto insensate. Si possono combattere addirittura. Avete sentito cosa si diceva di coloro, appunto, che pretendono di conoscere le volontà divine e pretendono di regolare il mondo a partire da quelle misure. Però non bisogna pensare di ritenerle semplicemente liquidabili a partire dal proprio disprezzo. Se ci sono delle ragioni, bisogna capire casomai quelle ragioni per poter contribuire a superarle, a dissolverle, a cambiarle. Non si può, in altri termini, sostituire la virtù con il disprezzo nei confronti di ciò che si ritiene non virtuoso. Ciò che qui Montaigne bolla è essenzialmente la filosofia intesa come astrattezza sprezzante. In un certo senso giocando su di un avanti e indietro. Nella letteratura si potrebbe dire, andando avanti di una sessantina d'anni, un personaggio come quello che è Molière è l'Alceste. Alceste, che è l'odiatore della insincerità e che quindi vede giustamente dappertutto inganno e ipocrisia. Ha sempre ragione, ma non si può vivere in un mondo in cui non si dia agli altri la possibilità di giocare sul proprio aspetto, sulle proprie dichiarazioni di sentimento, in cui non si dia agli altri la possibilità anche di mentire un po'. La vita non può essere accettata in ogni sua forma, ma non può essere riportata sul letto di Procuste di una misura a cui dovrebbe attenersi rispettando uno stereotipo astratto. Si rischia così di fare il deserto. Si rischia di impostare una virtù che per poter essere rispettata ha bisogno di tagliare la testa a tutti. Alceste ovviamente è il protagonista del molieriano Le Misanthrope, cioè il misantropo, colui che odia gli uomini. E che odia gli uomini perché li trova tutti insinceri e non virtuosi. Ma in questo caso, come possiamo dire, il suo amore per la virtù diventa un amore eccessivo, perché entra in contrasto con le forme della vita. Allora, Callicle, il Callicle di Platone, dice allora Montaigne, il dit vrai, car en son excès est l'esclave notre naturelle franchise, et nous devoit par une importune subtilité du beau et plein chemin que nature nous a tracé. Eccoci qua. Non a caso, prima aveva detto, ci rende, questo è un po' l'aspetto pagamento islamico, ci rende nemico dei piaceri della vita. Delle volupté humaine, no? Dei piaceri umani, e soprattutto ci rende totalmente incapaci di qualsiasi amministrazione politica e ci rende incapaci di essere concretamente soccorritori degli altri e di noi stessi, perché per poter fare queste cose bisogna in qualche modo assecondare l'andamento della natura e nello stesso tempo indirizzarlo. Ma non lo si può fare con l'eccesso in questo senso, nel senso appena detto, della filosofia. E difatti questo tipo di filosofia eccessiva ci rende schiava la nostra naturale franchezza, cioè perverte la nostra spontaneità. E ci svia attraverso una importune subtilité, no? Attraverso una sottigliezza intellettuale però intempestiva e importuna che gioca a nostro svantaggio, cioè dal cammino bello e piano che la natura ci ha tracciato. Questa filosofia in qualche modo ci tira fuori dal cammino giusto, che è il cammino tracciato dalla natura, che è un cammino bello e piano, che però va a sua volta in qualche modo riconosciuto. Vabbè, vediamo casomai domani qualche dettaglio. in più. Sì.